Efecto Mundo.
We can't survive another 4 years of Joe Biden. We've survived 9/11, World War II, economic downturns. I don't like Joe Biden's policies. That is demonstrably untrue. You cannot necessarily, as a democracy, survive an anti-constitutional president again like Donald Trump.
Eccoci qua Giulia, buongiorno.
Buongiorno. La voce che abbiamo sentito era di una della ex responsabile di una parte della comunicazione di Donald Trump quando era presidente. È diventata una delle sue delle voci critiche più forti del Partito Repubblicano. Sappiamo che non ce ne sono poi così tante, e qui commentava in particolare l'ennesima intervista all'ex ministro della giustizia, quello che gli americani chiamano District Attorney General, William Barr, che ha concesso di nuovo un'intervista dicendo peste corna del suo periodo come ministro della giustizia scelto da Donald Trump, che peraltro poi lo ha di fatto licenziato, e però ha concluso dicendo: però comunque voterò Donald Trump. E questo è per dire come appunto non viene visto, non viene neanche più nominato quel famoso terzo incomodo di cui avevamo parlato, Robert Kennedy Jr., e quindi l'alternativa sarebbe Joe Biden, e ovviamente per una persona che ha sempre votato il Partito Repubblicano non è fattibile. Però quello che diceva questa giornalista è non è vero l'argomento principale che usa Donald Trump, cioè che altri 4 anni con Joe Biden ci porterebbero alla distruzione. Noi li possiamo sopportare benissimo altri 4 anni di Joe Biden, anche perché l'economia va abbastanza bene. Certo, io personalmente da repubblicana non approvo alcune misure. Quello che forse non possiamo sopportare sono altri 4 anni di Donald Trump, perché ha dimostrato di avere troppo poco rispetto per la Costituzione. Questo torna a essere il tema. Tra l'altro c'è un processo, oltre a quello per il pagamento in nero all'ex porno star Stormy Daniels, ce n'è un altro proprio sui fatti del 6 gennaio. Forse quello è l'argomento meno di pancia, ecco, forse quello è l'argomento sul quale i repubblicani più moderati cercheranno di far valere le loro opinioni, cioè che Donald Trump, più che tutti questi guai di pagamenti in nero o di malversazioni fiscali, quello di cui si è veramente macchiato sono i fatti del 6 gennaio, ricordiamo tutti, del 2021.
Capitol Hill.
Sì, poi c'è tantissimo spazio per queste proteste nelle università americane, addirittura sulla CNN, su tutti i giornali americani, anche Wall Street Journal, ci sono foto, ma la CNN addirittura ha dato conto della paura che adesso contagia anche molte grandi aziende, tanto che si è saputo che il CEO di Google, Sundar Pichai, ha già licenziato, perché negli Stati Uniti si può licenziare con questa facilità, 50 persone che avevano protestato per gli accordi che intercorrono tra Google e alcune agenzie del governo israeliano o alcune aziende israeliane. Sappiamo che il comparto tecnologico di Israele è molto avanzato. C'è questa paura che la protesta appunto si sposti dai campi universitari, dai campus universitari, anche agli uffici, per dire come ormai sta diventando veramente un tema che non si può più ignorare. L'ultima cosa dai giornali americani. USA Today lancia questo allarme perché, come sapete, non esiste la sanità pubblica negli Stati Uniti, tutti sono più o meno assicurati con vari tipi di assicurazioni, e molte di queste assicurazioni stanno cominciando a togliere dalla copertura i rimborsi per i farmaci per l'obesità. Il più famoso è l'Ozempic, ma ce ne sono anche altri, perché questi farmaci in realtà nascono come farmaci per chi soffre di diabete, sono stati usati tantissimo anche per curare l'obesità, anche semplicemente per chi è sovrappeso e non è obeso, e adesso, siccome sono farmaci che sono molto cari, appunto si sta correndo, certo, ai ripari.
Che altro, Giulia, in primo piano?
Ti porto nel Regno Unito, sì, perché si è dimesso, non del tutto a sorpresa, si è dimesso
Scozia,
il primo,
vero,
ministro della Scozia,
sì,
esatto, che era anche il primo ministro, il primo ministro non bianco della Scozia, si chiama Umza Yousaf, e era leader del partito indipendentista scozzese, lo Scottish National Party. È praticamente finita, era una sorta di grande coalizione quella che erano riusciti a fare, soprattutto con i Verdi. era in carica da poco più di un anno e si è dimesso. Adesso vedremo, perché anche la Scozia è un po' in un caos politico. C'è molta maretta anche tra Regno Unito e Irlanda, perché dopo l'entrata in vigore dell'accordo per portare via aereo, via nave chi richiede asilo e non ne ha quasi nel Ruanda,
certo.
Molte persone che erano in attesa, appunto, o comunque immigrati clandestini, hanno cercato di raggiungere l'Irlanda. L'Irlanda non era pronta per questa piccola così ondata di migrazione e quindi ha protestato con Rishi Sunak, che ha già detto: non ci avete seguito, anzi avete osteggiato questo accordo quando lo abbiamo proposto, noi con voi su questo tema non faremo alcun accordo. Quindi insomma prosegue un po' il problema di questa gestione con questa soluzione trovata da Sunak.
Assolutamente. Dove andiamo adesso?
In Germania l'AfD, rido perché chi non lo so, mi sembra che chi a volte i partiti soprattutto che vanno avanti e magari trovano anche successo a forza di slogan, e poi forse di quegli stessi slogan insomma non dico che periscano, perché l'AfD è comunque ancora molto alta nei sondaggi, però questo scandalo del portaborse di un eurodeputato che è accusato di essere una spia libero paga del Cremlino non si placa, perché non ci sono parole chiare. Peraltro i due sembrano non andare più d'accordo da molto tempo, tra i due leader dell'AfD, Alice Weidel e Krupalla. E adesso
Krupalla
si chiama Krupalla, un nome molto strano, e quindi non hanno ancora fatto una dichiarazione forte e chiara, perché non si capisce come si sia arrivati a questo punto, perché il portaborse aveva le chiavi di molte politiche del partito, quindi non una figura di secondo piano. E adesso c'è il tema delle liste per le europee, ma se vuoi sentiamo appunto questa breve sintesi della questione.
Sentiamo.
Da kann man schon die Frage aufwerfen, die ich mir auch stelle, aber ich bin ja nicht mehr in dieser Partei. Wie kann man da auf die Idee kommen, einen solchen Mann mit der Vorgeschichte und diesen Verdachtsmomenten, die immer im Raum standen, zum Spitzenkandidaten für die Europawahl machen? Die sind ja jetzt in einer schaurigen Lage.
Quindi questo era un ex esponente dell'AfD. Quando gli viene chiesto ma com'è possibile insomma che si sia arrivati a questo punto, lui dice lo dovete chiedere agli attuali vertici, perché io sono uscito dal partito anche per una serie di indizi di mancanza di trasparenza e di avanzamento di alcune persone all'interno del partito che non mi convinceva, e adesso però anch'io mi faccio questa stessa domanda. L'AfD, se vogliamo, ha forse quello che secondo alcuni è anche un problema di Fratelli d'Italia, cioè è cresciuta talmente in fretta da non avere
senza filtri, insomma,
e soprattutto non ha una classe dirigente diciamo ben strutturata e ben selezionata come forse hanno altri partiti in Germania, in Italia non so.
Comunque questa storia è molto avvincente, cioè è anche molto istruttiva, molto interessante. Poi è vero quella cosa che dicevi, Giulia, chi di slogan ferisce, no? Perché poi alla fine fuori di semplificare, se si cade nella semplificazione da parte degli altri,
davvero può anche capitare, magari questo era una spia particolarmente abile e è stato avvicinato in modo altrettanto abile, però se liquidi sempre tutto con una certa facilità e accusi sempre delle cose peggiori senza aspettare insomma indagini accurate,
non puoi aspettarti che poi gli altri ti giustizino.
Esatto. In Germania peraltro però c'è molta preoccupazione per quello che per le mosse, per gli segnali che arrivano dalla Polonia, perché lo sappiamo, la Polonia è molto spaventata anche per naturalmente la storia dalle mosse di Putin. La Germania sta cercando di mandare di rafforzare il presidio dei confini della Polonia, però questo è sempre un po' borderline con effettivamente mettiamo i boots on the ground in questo conflitto tra Putin e l'Occidente, di fatto non più solo l'Ucraina.
C'è qualcosa da ascoltare? No,
l'audio tedesco l'abbiamo sentito, però se vuoi ti porto brevemente in Francia. Una curiosa prima pagina di Libération. Sì. Guarda, proprio settimana scorsa abbiamo parlato di come anche in Italia si prevedano, non solo per questi ponti, ma anche per l'estate, un grandi aumenti delle presenze di chi viaggia in treno. E Libération ha una copertina bellissima con in copertina uno di quei treni che attraversano le Alpi, e un giornalista ha fatto una sorta di interrail da giornalista intervista, però, per raccontare dai Pirenei fino alla Sicilia come i nuovi treni, le nuove tratte stiano diventando molto attrattivi per chi vuole un turismo un po' diverso.
Il duro lavoro degli inviati, no? A volte
dice. Senti, poi concluderei con la Spagna, sì. E sentiamo El Guapo, il bello, cioè Pedro Sánchez.
Vai.
El momento clave es la madrugada del sábado, después del Comité Federal, de la movilización masiva que hubo en la calle Ferraz y también de todas las sucesivas manifestaciones, movilizaciones, escritos, actos de distinta índole en favor de proteger la democracia.
Quindi sappiamo, ha fatto una conferenza stampa, ha detto urbi e torbi, ho preso la mia decisione, venerdì sera avevo detto ci penso nel weekend, il weekend ci ho pensato, no, non mi dimetto, e il momento di svolta è stato vedere sabato tutte le persone in piazza che hanno manifestato la solidarietà. E poi ha anche annunciato che su questo tema, cioè sulla fake news, su quanto sia facile organizzare dei falsi dossier, questo è quello che dice lui, per accusare le persone, soprattutto se hanno un ruolo importante, lui ha detto io tutto sommato non è stata una mia priorità, ma cercate di capirmi, ne ho avute altre di priorità, tra le quali il Covid e ora le guerre, però d'ora in poi me ne occuperò perché questo è un problema che può riguardare tutti.
Giulia, qualcosa in chiusura sulla Cina,
sì.
Alla vigilia della visita in Europa di Xi?
Sì, il China News ha questo bel titolo, la visita di Xi in Europa per rafforzare i legami con la Cina, che sappiamo che in realtà è un'iniziativa...
Peace and Love. Cioè.
Peace and Love, sappiamo che è un'iniziativa un po' fortemente voluta da Macron, che torna alla sua abitudine di spostare l'attenzione e diventare il grande diplomatico, però intanto sicuramente vedremo come verrà accolta anche negli Stati Uniti questa, però certo. Insomma... Vedremo anche Xi finalmente viene in Europa perché non veniva da prima del Covid.
Scherzi a parte, speriamo che la pace la porti poi per davvero in un modo o nell'altro. Giulia, grazie, tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi, regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao, buona giornata.